Ringrazio Don Emanuele per questo invito e Sua Eccellenza Monsignor Miglio per aver accettato anche la mia presenza qui. E voglio mettere in evidenza il mio stupore nel vedere tanti catechisti che hanno risposto all'invito del pastore di questa chiesa ad un incontro di formazione, di rilancio del proprio impegno di annuncio della fede, e che da lui hanno ricevuto il mandato di evangelizzare, il mandato di diffondere il Vangelo, e in questo caso ai ragazzi dell'iniziazione cristiana. Quindi io che vengo da fuori e vedo tanti catechisti qui presenti, mi commuovo anche e ringrazio il Signore per questo servizio che voi dedicate a questa Chiesa. Con Don Emanuele, quando mi ha invitato, mi ha detto: dovresti parlare del catechista, del profilo del catechista, delle sue competenze. Ho accettato ad una condizione, che vorrei un po' dialogare di più con chi mi ascolta. Quindi darò del tempo anche, lungo questo tempo che sarò con voi, per un feedback. Ecco, così ci arricchiamo a vicenda, perché io conosco di più anche questa chiesa locale. E il tipo di impegno, di animazione, di accompagnamento che voi fate ai ragazzi, alle nuove generazioni, che a loro volta saranno chiamati a donare il Vangelo ad altri ancora. Noi siamo degli anelli di congiunzione, di una storia che continua nel tempo. Noi abbiamo la grande responsabilità oggi di iniziare alla fede altri, così come siamo stati iniziati alla fede noi, quando ai nostri tempi abbiamo ricevuto il catechismo, ci siamo innamorati di Gesù e adesso oggi noi lo comunichiamo agli altri, in famiglia, a scuola, nel gruppo di catechesi, nel lavoro, lì dove è possibile, nei dialoghi con i vicini di casa. Questo è un aspetto del catechista, un catechista che comunica agli altri un proprio tesoro. In cartella trovate un foglio molto semplice, schematico, che dice i nuclei sui quali io mi soffermerò. Come vedete, l'identità del catechista, così una presentazione globale di che cosa intendiamo per identità. Poi un primo nucleo di riflessioni che io ho voluto chiamare così: competenze dell'orizzonte teologico catechetico. Un secondo nucleo, le competenze dell'orizzonte metodologico nel contesto dell'iniziazione cristiana dei ragazzi, e un terzo nucleo di riflessioni, competenze dell'orizzonte pedagogico catechetico, il catechista un educatore nello stile del brano evangelico dei discepoli di Emmaus. Sono nuclei di riflessione che non svilupperò pienamente in così poco tempo, ma lascio a voi i compiti per casa. Non fate come i ragazzi della scuola e del gruppo di catechesi, che poi sbuffano perché ricevono i compiti da fare. È una provocazione che vi faccio per dire che se non c'è dietro una motivazione nel voler fare i compiti, quei compiti saranno sempre un peso. E qual è la motivazione che deve spingere un catechista ad essere sempre più competente? Lo vedremo poco per volta. Quello che io dirò è tutto schematizzato sia nelle slide, nelle diapositive che vedremo, che nella cartella, nel foglio che avete in cartella. Ho voluto richiamare il titolo di questo convegno che già Don Emanuele ha fatto. Lo specifico mio è questo: il catechista discepolo e maestro tra tradizione e innovazione. L'ho intitolato così perché penso che essere moderni non significa cancellare tutto il passato, è ovvio. Ma allora in che cosa consiste questa innovazione? Forse a questa domanda potreste rispondere anche voi. Cosa vuol dire oggi essere, rinnovare il mio essere catechista? Non ho detto il mio ruolo, il mio compito di catechista, il mio essere catechista. Quindi è qualche cosa che parte da dentro, è un mio modo di vivere, di essere, è una mia mentalità. L'essere del catechista, quindi un aspetto di una competenza del catechista è questo saper essere. Ma quindi quando noi parliamo di competenze, le deduciamo certamente da quelli che sono i documenti ecclesiali, cioè per esempio i documenti che parlano della formazione dei catechisti. e che voi potete benissimo andare a leggere, approfondire, studiare per conto proprio o impegnando i vostri parroci a farvi la formazione catechistica o invitando i vostri parroci a delegare qualcuno che si prenda cura della vostra formazione nel locale, in parrocchia, al gruppo di catechisti. Nel voler presentare questo mio discorso sulle competenze, ho strutturato le competenze in tre aree, quelle dell'area teologico-catechetica, dell'area metodologica e poi la terza, non so perché non spunta qui, ecco, la terza, nell'area pedagogico-catechetica. Quando noi parliamo di competenze, vogliamo usare il sinonimo di caratteristiche che deve avere il catechista, quali compiti deve svolgere, qual è il suo, possiamo parlare di profilo professionale del catechista e spirituale. Cosa vuol dire questo? E poi lo vedremo più avanti. E questo è teoricamente descritto nei documenti, ma ho voluto anch'io aggiornarmi e leggere gli orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia che incontriamo Gesù, che sono stati appena consegnati dal Vescovo ad alcuni di voi, ma sono stati consegnati a ciascuno di noi, e lì mi è piaciuta questa definizione. È un credente che si colloca dentro il progetto di Dio e si rende disponibile a seguirlo. Quando ho letto questa definizione mi sono detta molto bella e nuova, però bisogna approfondirla. Cosa vuol dire riconoscersi dentro il progetto di Dio? Qual è questo progetto che Dio ha per ciascuno di noi? È un progetto che nasce dalla rivelazione, dal progetto di salvezza che Lui ha per ciascuno di noi, cioè scoprirsi amati da Dio e che niente della nostra vita passa inosservato davanti ai Suoi occhi, perché Lui ci ama tutti e vuole tutti salvi. Bello questo, anche San Paolo approfondisce questo concetto. E questo potrebbe essere anche un filone di formazione dei catechisti. Cosa vuol dire sentirsi parte del grande progetto di Dio, che Dio ha per noi? Conoscere questo progetto e rendersi disponibili a seguirlo in prima persona. Un'altra definizione, sono delle provocazioni che vi lancio, l'ho detto all'inizio. Un'altra definizione di catechista ce la dà Papa Francesco. L'ho presa dalla conversazione che lui ha fatto con i catechisti nell'incontro internazionale che c'è stato lo scorso anno in Vaticano, appunto ai catechisti si rivolge a loro e dice: ma chi è il catechista allora? È colui che custodisce la memoria di Dio, la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. Siamo nell'area delle competenze teologico-catechetiche, poi dopo vedremo quelle metodologiche. E avere fede, dunque, che cosa significa? Cosa vuol dire avere fede? Significa conservare la memoria della storia di Dio con noi, con ciascuno di noi. Dio ha scritto una storia di amore con il popolo di Israele, ma riscrive ogni giorno questa storia con ciascuno di noi. Quindi il catechista fa memoria di questa storia di salvezza, memoria dell'incontro con Dio che si muove per primo, che crea e salva e ci trasforma. Dunque, aver fede, e il catechista è chiamato in prima persona ad avere fede per poterla poi comunicare agli altri, significa fare memoria della parola di Dio, che scalda il cuore, fare memoria delle azioni di salvezza con cui Dio ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Ero tentata di aggiungere nelle slide, in ogni sezione, delle domande. Non le ho scritte, però la dico. Che familiarità ho io con la parola di Dio? Quando io mi preparo per annunciarla agli altri, ai ragazzi, sono riuscita a meditarla prima, a interiorizzarla, a studiarla. Se non c'è questa familiarità con la parola di Dio, possiamo avere tutte le competenze didattiche e metodologiche dell'ultimo grido, ma verremo meno a quello che è il compito essenziale, principale del catechista, quello di far incontrare il ragazzo con Gesù, con la sua parola, con la sua presenza simbolica nei sacramenti, con la comunità. E riepilogando, allora, il catechista è un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio. E qui, sempre Papa Francesco che parla, quindi perdonate anche questo riferimento così schietto, spartano, non per farsi vedere e non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore e della sua fedeltà. E qui il gruppo dei catechisti ci aiutiamo, vi aiutate anche ad essere sempre più consapevoli di questo compito, a superare certe dinamiche, certi conflitti, no? Io voglio, sono più bravo, io sono meno brava. Ma un catechista che è capace di lasciar cadere questi aspetti che ci sono, di riconoscerli con verità e con dolcezza, diceva Hermes Ronchi in un commento al Vangelo che fa in una trasmissione del sabato pomeriggio. Riconoscersi con dolcezza, senza aggressività, in se stessi e negli altri, e relativizzarli, perché al di sopra dei nostri limiti c'è qualcuno che è più grande di noi e che merita tutto il nostro impegno per essere conosciuto anche dagli altri. Queste sono le competenze dell'area metodo teologico-catechetica. Quindi annunciare, parlare, trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la sua dottrina, e quindi anche conoscere il catechismo della Chiesa Cattolica, che è la sintesi della nostra dottrina cristiana cattolica, senza tagliare né aggiungere. Non esiste il secondo me per quanto riguarda le verità di fede e la dottrina sociale della Chiesa. E abbiamo una grave responsabilità anche nel passarla alle nuove generazioni. Forse ci viene richiesto in questo senso anche un minimo di onestà per dire: cari ragazzi, è difficile anche per me credere, ma accettiamo che anche questo è un dono per noi, per la nostra salvezza. Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita e la sa risvegliare negli altri. Perché in ognuno di noi esiste sempre un'esperienza del trascendente, dell'assoluto, che va risvegliata, questa sete di verità, questa sete di pace, sete di spiritualità, sete di onestà. Sono le tracce della presenza di Dio in ogni essere umano, in ogni persona, anche nei ragazzi, anche in quelli più difficili, in quelli più discoli, hanno un'illuminazione interiore che noi dobbiamo riuscire a scoprire, intuire e accompagnare il ragazzo a riconoscere la presenza di Gesù nella sua vita. Avrà sempre un ritorno questo nostro richiamo, questa nostra scommessa che nel cuore di ogni ragazzo ci sono germi di bene. Entriamo un po' nell'altro nucleo, quello dei discepoli chiamati ad annunciare, quindi le competenze nell'area, chiamiamolo così, metodologica. Io vi ho scritto nello schema che è lo stesso Papa Francesco che esorta le comunità cristiane, che sono soggetto e oggetto di formazione, a formare catechisti che siano discepoli e comunicatori della fede. Ogni comunità guidata e animata dal proprio pastore, ma da solo il padre vescovo non riesce a fare tutto ed è collaborato dai diversi uffici, tra cui l'ufficio catechistico, l'ufficio pastorale, l'ufficio per la famiglia, ecco, a collaborare nella formazione dei catechisti ed aiutare i catechisti a maturare nelle proprie competenze. Vuol dire maturare anche personalità cristiane adulte. Ma cosa vuol dire essere adulti nella fede, essere cristiani maturi? Innanzitutto essere discepoli, quindi testimoni dell'amore, e persone con competenza specifica nella comunicazione della fede. Questo, a mio avviso, sembra essere una peculiarità del catechista, cioè essere capaci di parlare. Nella comunità ci sono diversi ministeri, ci dice San Paolo. Chi è capace di curare i malati, chi di accompagnare gli anziani, chi di stare con i ragazzi. Noi catechisti siamo chiamati a saper comunicare, quindi questa competenza la dobbiamo migliorare sempre di più e conoscere anche quelle che sono le logiche di una buona comunicazione. Una pronuncia chiara, una certa linearità, un pensiero lineare. Un catechista che non è capace di comunicare correttamente in questa direzione non fa un buon servizio, sarà un santo davanti a Dio, ma da questo aspetto, se è carente, forse dovrà migliorarlo e potenziarlo. Il catechista è colui che è competente nell'educare alla fede, come vi dicevo, quindi nella sua capacità di proporre la fede, di annunciare, di parlare, e nella forma di accompagnamento all'interno della comunità cristiana. Oggi si parla tanto di accompagnare il ragazzo, quindi non soltanto dare l'annuncio, ma anche aiutarlo a comprenderlo sempre di più, aiutarlo a fare delle scelte di vita che siano consone alla logica del Vangelo. Quando noi, nella nostra esperienza di catechisti, proponiamo la fede, lo facciamo di solito nella forma tradizionale, che non vuol dire che non vada bene, ma possiamo innovarla, rinnovarla. Come? Proviamo così in piccoli gruppi a rispondere a queste domande, e poi, se abbiamo qualche minuto, qualcuno in assemblea può anche esplicitarla. Pensiamo ai nostri incontri di catechesi, e qui entriamo nell'area metodologica. Qual è la struttura di un incontro? Quando noi prepariamo un incontro, abbiamo dei momenti, c'è un prima, c'è un poi, ci sono dei momenti che sono sempre presenti, altri invece che li cambio, li modifico. E come catechisti che fanno un servizio alla parola nella comunità, ci sono momenti e forme di annuncio che possono cambiare? Cambia la forma, ma rimane l'essenziale, la parola, il mistero di Cristo, il mistero di Dio, il mistero della Chiesa. Proviamo un po' a fare questi passaggi. Allora, pensiamo ai nostri incontri di catechesi. Qual è la struttura di un incontro? Così potete parlarne tra di voi. E proviamo anche a individuare quali sono quei momenti che non mancano mai, altri invece che modifichiamo, che cambiamo. Ce li diciamo adesso. E quali sono i momenti e forme, dunque, che possono cambiare, che possono essere fatti diversamente, in una maniera più creativa, più a misura dei ragazzi, più a misura dei preadolescenti. Ecco, vi lascio 5 minuti per parlare con la vicina di sedia, il vicino. Così, provate un po' a esplicitare qual è la struttura di un incontro di catechesi. Ero sicura che avreste svolto questo compito bene. Comunque adesso io non voglio la risposta o le risposte, però diventa una sollecitazione a lavorare tra di voi come gruppo di catechisti per aiutarvi a migliorare le vostre competenze e il vostro servizio, nel senso che ci sarà sempre qualche catechista più brava di me e qualche catechista meno brava di me. Se rimaniamo in questa posizione non ci arricchiamo a vicenda. Se invece mettiamo in comunione quello che è stata un'esperienza positiva con i nostri ragazzi, ci arricchiamo reciprocamente a servizio del giovane. Quindi provate a trovare dei momenti come gruppo catechisti dove discutete anche su esperienze positive che hanno aiutato i ragazzi, no, a partecipare in maniera più attiva agli incontri di catechesi. Un'altra domanda che servirà a voi poi per continuare il cammino di formazione: quali sono le forme, tempi e modi di accompagnamento dei ragazzi dell'iniziazione cristiana da parte della comunità? E per forme io intendo, per esempio, ci sono dei riferimenti, dei tempi, dei momenti in cui io valorizzo l'oratorio, dei momenti in cui io faccio i ragazzi, li aggrego attorno delle attività di loro interesse, dei momenti di celebrazione insieme e i gruppi. Dico questo perché stiamo parlando del contesto dell'iniziazione alla vita cristiana, e mi permetto adesso di fare un piccolo richiamo di alcuni aspetti dell'iniziazione cristiana che voi avete approfondito e che è una sollecitazione presente anche negli orientamenti pastorali di questo anno pastorale che inizia, del vostro vescovo. Ecco, adesso faccio un breve richiamo su che cosa intendiamo per iniziazione cristiana e perché io ho parlato in questi termini a proposito dei ragazzi. Nello schema, io presento, parlo di iniziazione cristiana, guardandola dal punto di vista teologico e poi dal punto di vista pedagogico come luogo educativo. Cosa avviene dal punto di vista teologico nell'iniziazione cristiana? Noi veniamo inseriti nel mistero di Cristo, no? Di morte e di risurrezione di Cristo. E dice Enrica, un documento, che riceviamo, veniamo liberati dal potere delle tenebre, riceviamo lo spirito di adozione a figli e celebriamo con tutto il popolo di Dio il memoriale della morte e risurrezione del Signore. No? Rendiamo partecipi di questa dimensione spirituale dell'esistenza in virtù della morte e risurrezione di Cristo. Allora, questo è quello che avviene teologicamente in ogni cristiano quando riceviamo i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. E il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea che la necessità dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana: battesimo, confermazione ed eucaristia. Se non si completano, se non avviene il conferimento dei tre sacramenti, non avviene il pieno inserimento nella Chiesa, no? Noi abbiamo di solito, se voi seguite il percorso dove la catechesima è il sacramento che viene dato dopo, nell'età della preadolescenza o dell'adolescenza, consentitemi questa espressione, ancora non siamo pienamente cristiani. Dobbiamo ancora essere pienamente inseriti nel mistero di Cristo, che ci trasforma e ci assimila a Lui. Ma guardiamo l'iniziazione cristiana anche come tempo, come spazio di educazione alla vita cristiana, un contesto dove il gruppo di catechesi fa esperienza di vita cristiana. E in questa prospettiva si fonda anche su quella che è una pedagogia del fare esperienza e dell'accompagnamento alla scoperta di una comunità che crede. Dunque il luogo di narrazione della fede e della verità annunciata di Cristo durante gli incontri di catechesi. Vedete, il gruppo, proviamo a guardarlo come piccola comunità che sta imparando a credere, che sta imparando a vivere da cristiani, dove l'annuncio diventa illuminante per la vita del gruppo, dei ragazzi. È luogo educativo perché la stessa vita del gruppo dei ragazzi di iniziazione cristiana diventa apprendistato di come essere oggi cristiani, come un preadolescente oggi è un cristiano di oggi, testimonia la sua scelta di fede nel mondo di oggi. Affermando questo, io a volte dico anche ai catechisti che dobbiamo aiutare anche i nostri ragazzi a leggere alcuni eventi che succedono nel mondo alla luce del Vangelo. Non possiamo non riconoscere che loro vivono delle esperienze forti, grandi, che li deludono, che li privano di speranza. Noi dobbiamo conoscere come loro vedono quella realtà e aiutarli a leggere alla luce del Vangelo. Non è un'operazione facile, io lo capisco questo, però è la grande sfida di oggi, perché ci dice Papa Benedetto XVI, che il cristianesimo non è la conoscenza di un bagaglio di dottrine. Il cristianesimo è l'incontro con un Dio, con una persona, con il Dio vivente. Ma se per noi questo è scontato, non lo è per la nuova generazione dei ragazzi, dove tutta la comunicazione massmediale non ci fa un buon servizio in questo senso. È l'unico luogo, a mio avviso, dove invece il Vangelo viene proposto in una maniera alternativa e negli incontri che si fanno nella catechesi, nella comunità credente. Perché nella scuola, e purtroppo tantomeno la famiglia e i mezzi di comunicazione, non parlano in questo senso di Dio. E dove i ragazzi invece sperimentano un Dio vivo che viene celebrato? Nella comunità. E il gruppo di iniziazione cristiana per i ragazzi è parte della comunità, dove lì bisogna fare anche esperienza di vita cristiana. Una conoscenza accompagnata dall'esperienza, dove la vita stessa del gruppo diventa esperienza di vita cristiana. Qui riprendo la definizione di iniziazione cristiana così come è presente nella seconda nota della CEI: il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani, quindi un processo, un apprendistato, un laboratorio, una bottega. Sono queste le immagini che il documento usa per quanto riguarda il cammino di iniziazione cristiana dei ragazzi. Allora, per andare oltre la lezione di catechismo, non sto dicendo che il catechismo, che l'annuncio non va fatto, che l'esplicitazione, la spiegazione della parola di Dio non va fatta. A questo momento va affiancato anche una vita, un contesto in cui l'annuncio viene vissuto. Mi avvalgo di quello che dice il direttore generale per la catechesi. soprattutto per quanto riguarda la catechesi ai ragazzi, bisogna scommettere di più su quello che è un'azione educativa in questo senso, sviluppando quelle realtà umane e quindi la dimensione, il substrato antropologico che fa da supporto alla vita di fede. Credere in Dio vuol dire avere fiducia in Dio, ma come aiutiamo i nostri ragazzi a sviluppare il senso della fiducia nell'altro? Possiamo aiutarci con i giochi, possiamo aiutarci anche vedendo alcune esperienze personali. E il senso della gratuità, oggi tutto è subito e tutto ci è dovuto, ma l'aspetto della gratuità è importante educarla per comprendere il mistero del dono dell'Eucaristia, che è un dono gratuito di amore per noi. Il dono di sé, la capacità di chiedere aiuto agli altri in una società dove c'è la logica della competizione, dell'io sono migliore degli altri, io vesto meglio degli altri, non è facile accettare la mano d'aiuto da parte degli altri, specialmente per i ragazzi, perché sono altri i meccanismi che scattano. E il direttorio continua: nella formazione catechistica dei ragazzi è centrale l'educazione alla preghiera e l'iniziazione alla Sacra Scrittura. Io all'inizio vi dicevo la familiarità con la parola di Dio, proprio perché è una familiarità di cui dobbiamo anche attrezzare il ragazzo, essere capace di riconoscere nel testo biblico la presenza di qualcuno che vuol dire qualche cosa a me, che ha parlato nel passato e parla ancora oggi. Ricordiamoci che nell'iniziazione cristiana per molti ragazzi è il primo contatto con la parola di Dio, con la vita di fede, con la comunità credente, con i simboli e i gesti sacri, e per altri è il primo apprendimento di una relazione significativa con Gesù, il Figlio di Dio. Ma per poter aiutare i ragazzi ad innamorarsi della parola di Dio è importante che, dal punto di vista metodologico, come ci dice il rinnovamento della catechesi, conoscere la situazione del ragazzo, del preadolescente in modo particolare oggi, la sua psicologia, cioè come pensa lui, che mentalità ha, come vede questa situazione, come vede la Chiesa, come vede me. E allora, partendo dalla loro situazione, dell'oggi storico, di questa umanità così fragile, disarmonica, pagana, che noi dobbiamo accogliere, accompagnare a maturare, prendere per mano il ragazzo senza scandalizzarci della situazione in cui è, che voi conoscete molto meglio di me. E questo, e qui cito un documento, Catechesi Tradendae di Giovanni Paolo II, per questa età, l'età dell'iniziazione cristiana, la catechesi deve essere centrata sull'essenziale e al tempo stesso popolare, fatta di gesti e di parole semplici, capaci di toccare i cuori. A volte, soprattutto il linguaggio simbolico oggi, incide molto, soprattutto per i preadolescenti, no? Negli adolescenti. Ancora il pensiero razionale non è in fase di maturazione, vi è stato detto ieri, quindi molti discorsi astratti non sono facilmente recepiti, mentre il linguaggio simbolico, il significato di alcuni gesti aiutano anche a capire il senso del rito e il senso e i sacramenti, i gesti simbolici che sono presenti nei sacramenti. Guardare l'iniziazione cristiana dal punto di vista pedagogico significa considerarlo come la fase fondativa dell'esistenza cristiana, dove si impara cosa vuol dire vivere da cristiani oggi. Ho usato l'immagine del viaggio, e se noi vediamo, consideriamo la nostra vita come un viaggio, l'iniziazione cristiana come l'inizio ufficiale del viaggio della vita verso la piena maturità della fede. E pensare che oggi questo ragazzo diventerà domani l'adulto credente, perché la fede è un dinamismo, è un processo dinamico che dura tutta la vita. Quindi questo ci aiuta anche a ridimensionare alcune attese nei confronti dei ragazzi, a volte considerati dal nostro punto di vista come degli adulti in miniatura. No, per quell'età lì hanno la loro misura di santità, ma dobbiamo aiutarli a vedere la vita come un lungo processo dove continuamente lui è chiamato a testimoniare il proprio credo in Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente. E qui ho messo un concetto di cosa intendiamo essere cristiani maturi: uomini e donne che nella libertà si impegnano a costruire se stessi e il proprio progetto di vita e le scelte fondamentali della propria vita attorno alla relazione con il Dio di Gesù Cristo. rinnovamento della catechesi numero 124. L'adulto non è colui che ha raggiunto la perfezione nella propria fede, nel proprio credo, ma è colui che ogni giorno si chiede qual è la scelta più vicina ai valori del Vangelo che oggi io sono chiamata a fare, in continuo confronto con il Vangelo, ogni giorno. Quindi è questione di relazione con il Dio vivente, con Gesù figlio di Dio. Ma dove il ragazzo impara e come impara a relazionarsi con Dio? Lo si apprende durante il cammino di iniziazione cristiana. E il catechista ha un'altra competenza che deve maturare, la competenza relazionale, perché molti valori passano attraverso la relazione che io, adulto, creo con il gruppo e con il singolo ragazzo. Oggi una frase che nel campo pedagogico si usa molto è questa: l'educazione è questione di relazione, ma una relazione che, pur conservando la simmetricità, è capace di entrare in dialogo con chi è in cammino ed è chiamato a crescere. Non è facile, è una grande sfida per tutti noi, perché in genere tendiamo ad un linguaggio che è assertivo, direttivo, e invece deve essere capace di entrare nella mentalità, nel mondo del ragazzo con cui io sto dialogando. Concludo questa slide, questo blocco di riflessione sull'iniziazione cristiana, sottolineando che non dobbiamo dimenticare che sono due i protagonisti in questo processo di accompagnamento alla vita di fede: Dio e la persona. Il catechista deve cercare sempre di mettere in relazione queste due libertà. E per i preadolescenti, una grande scommessa che noi possiamo fare, ecco, è la vita di gruppo. Il gruppo, i gruppi, gli ambienti della parrocchia, ambienti intendo per esempio oratorio, gruppi di interessi, gruppo teatrale, poi più avanti lo vedremo, dove diventa un'occasione in cui i valori annunciati vengono sperimentati, vengono vissuti. Se l'iniziazione cristiana è un apprendistato di vita cristiana, apprendere cioè attraverso la condivisione di vissuti comuni, quante volte nel gruppo ci sono vite che stanno soffrendo per situazioni familiari particolari o per una malattia o per un'esperienza diversa? Ecco, quello può diventare contenuto della catechesi, specialmente per i preadolescenti e per gli adolescenti, che sono ipercritici, che si domandano il perché, che sono refrattari a certe affermazioni, le formule fatte, le frasi fatte. Hanno bisogno di interrogare, di tirar fuori tutte le domande che hanno dentro e di non scandalizzarci, non per le loro domande, a volte noi ci troviamo spiazzati, se neanche noi abbiamo delle risposte ben fatte, perché anche noi siamo alla ricerca e con loro interroghiamo la parola di Dio, perché a volte le situazioni che vivono i ragazzi li viviamo interiormente anche noi. E chi è riuscito a fare una sintesi personale di fede, allora troverà, sarà capace di aiutare l'altro a superare quel momento critico. Diversamente anche noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio e la preghiamo e la interiorizziamo. Questo di quando diciamo condivisione di vissuti comuni. Discussione sui criteri cristiani di valutazione della realtà, eventi di cronaca, quello che succede in parrocchia. Questo deve diventare oggetto di discussione nel gruppo. Non possiamo escluderlo, perché a queste da qui è importante offrire criteri di lettura evangelica, perlomeno avviarli, iniziarli in queste linee qui, per orientare nel futuro a scelte illuminate dalla parola di Dio e dal Magistero della Chiesa. E qui ancora ritorna il concetto di relazione come canale privilegiato per la mediazione di valori. Pensiamo un po' alla nostra esperienza vissuta durante il tempo dell'iniziazione cristiana. Forse non ricordiamo tanto cosa ci ha detto la catechista, o magari sì, ma soprattutto anche come ce l'ha detta. Ricordiamo anche con simpatia quella catechista, quel catechista, quel parroco, perché ci ha fatto sperimentare e gustare la bellezza della vita cristiana, la gioia dello stare insieme, la consolazione di avere speranza. Il cristianesimo, ce lo siamo detti, è un incontro e la vita cristiana è una relazione continua con Dio. Allora, in questo senso, lungo l'esperienza di iniziazione cristiana, voi avete 8 anni di accompagnamento di questi ragazzi, cioè 8 anni che li vedete crescere, cambiare, ma nello stesso tempo cambiamo anche noi. Ogni volta che noi abbiamo un nuovo gruppo, siamo chiamati a rivedere il nostro linguaggio, la nostra proposta, il nostro cammino di fede. Valorizzare le forme di apprendimento che possono avvenire nei campi scuola, nel gruppo di teatro, di musica, di canto, volontariato. Allora, tutto questo in una sola parola, oratorio. Non a caso avete avuto ieri l'esperienza dell'Azione Cattolica, degli scout. Lì i ragazzi magari vanno volentieri. Perché? Cioè, questo ci deve anche fare riflettere, no? Perché? Forse lì c'è un modo di parlare di Dio che cambia, che è un po' diverso, un modo di parlare di Dio diverso, ma perché l'annuncio è sempre lo stesso. Allora, forse alcuni aspetti, alcune ricchezze che queste associazioni o movimenti hanno possono essere anche patrimonio del catechista, dove il catechista impara alcuni modi di fare, ne fa tesoro e lo presenta al proprio gruppo durante l'incontro di catechesi. Ecco, e qui sono problemi comuni per tutta l'Italia, come dare più significatività alla catechesi ai preadolescenti, perché è l'età della vita più delicata e più difficile, dove non abbiamo più davanti il fanciullo che ascolta seduto con il quaderno davanti, ma è un ragazzo che si interroga continuamente, che è in fase di continua ricerca di nuove risposte da parte nostra. Una catechista dell'iniziazione cristiana ha vissuto questa esperienza.
Sono catechista di un gruppo di ragazzi di seconda media che si preparano a ricevere il sacramento della confermazione. Vi dico la verità, sarà perché ho passato la quarantina, sarà perché in passato ho operato in parrocchia nella catechesi degli adulti ed è la prima volta che seguo un gruppo di ragazzi. Sarà che sono tempi difficili, l'era del tutto computerizzato, ma mi sono trovata veramente persa. 15 ragazzi di 12-13 anni non si tengono un attimo, niente li attrae e non si riesce a dire una parola perché chiacchierano per i fatti loro e nessuno ascolta. Senza contare il fatto che tengono continuamente il cellulare in mano per non perdere tempo nel caso ricevessero un messaggino. Prima di Natale mi sono chiesta se in coscienza fosse giusto farli arrivare alla cresima così, senza riuscire mai a parlare dello Spirito Santo o della Chiesa o delle verità della fede. Mi sono anche innervosita con i ragazzi, esigendo attenzione, ma tutto inutile. Allora mi sono interrogata: è per loro che desidero fare una bella lezione di catechismo, fatta in grande stile, dove tutti devono stare attenti come a scuola alla lezione di storia, o è per me, perché mi sento gratificata dal mio fare? Non sarà che sono io che ho bisogno di sentirmi brava o di dire, come a volte si sente alle riunioni dei catechisti, io e i miei ragazzi ho fatto fare tutto il libro. Ma che cosa me ne faccio di far fare loro tutto il libro, se poi il prossimo anno non ne vedo più uno di quei ragazzi, perché fatta la cresima si dileguano come fantasmi all'alba? Allora, d'accordo con le altre catechiste del gruppo parallelo al mio, abbiamo pensato di inventare un metodo per fare gruppo e giocare insieme con quiz religiosi. Abbiamo istituito le mini olimpiadi in preparazione alla cresima e ogni settimana le due squadre, alle quali abbiamo dato un nome proprio, si scontrano in diversi giochi a sfondo religioso. Abbiamo notato subito un interesse da parte dei ragazzi. Abbiamo fatto il cruciverbone con domande sull'infanzia di Gesù, il cercaparole alla ricerca dei doni più svariati dello Spirito Santo, tutti quelli che derivavano dai famosi 7, il vero o falso, 25 domande sulla Bibbia e le verità elencate nel credo. Naturalmente con la spiegazione nel finale delle risposte sbagliate. E anche una bella partita finale di pallavolo di 3 set, come la regola comanda.
Ho voluto condividere questa esperienza di una catechista perché penso di interpretare le catechiste che hanno a che fare con i ragazzi di seconda, terza media. Alcuni dicono anche che magari non si sentono preparati perché ci vuole tanta carica interiore, dinamismo forse, ma un collegamento per esempio con gli animatori, gli educatori della pastorale giovanile per esempio, che vengono con i quali si fanno le alleanze educative, no? Si parla di alleanze educative oggi, dove c'è un supporto anche in questo senso qui, dove i ragazzi preadolescenti vedono giovani adulti, vedono altri animatori credenti che sono lì e fanno parte della comunità. Cioè io penso che bisogna anche attivare un po' di creatività in questo senso e avere più alleanze tra di noi, soprattutto in questa responsabilità di accompagnare le nuove generazioni e consegnare loro il dono della fede. Non ci sono soluzioni uguali per tutti. Ogni realtà locale deve cercare dentro le proprie risorse e nel territorio. E chiudo questo nucleo di riflessioni: come coinvolgere attivamente i ragazzi? Stiamo parlando nello specifico dei preadolescenti. E le famiglie alleate con noi nell'educare i ragazzi, perché se ce li affidano, se ce li consegnano, anche se sono in situazioni così anormali, eppure hanno fiducia in noi, ci portano i ragazzi alla catechesi, vuol dire che c'è una domanda di fondo che noi non possiamo eludere. E come far passare la convinzione che il cammino di crescita nella fede dura tutta la vita? Io non penso che riuscire ad avere tutti i ragazzi in comunità dopo l'iniziazione cristiana sia una cosa che si avveri. Comunque è fisiologico nel processo di crescita, nella fase dell'adolescenza in particolare, che ci sia un distacco, un allontanamento, una interiorizzazione diversa di quello che si è vissuto nella comunità. L'importante è che noi facciamo passare questo messaggio, che la vita di fede è una vita e un impegno, ci chiede un impegno che dura tutta la vita. Che la comunità cristiana ci sarà sempre e che è pronta, nel nome del Dio misericordioso, ad accoglierci quando ci sarà un ritorno. E che nella memoria di questi ragazzi rimanga l'esperienza bella della comunità nella quale ho vissuto per 8 anni. Cioè l'esperienza di chiesa che loro fanno è all'interno del gruppo di iniziazione cristiana. Quella è la loro comunità di cui fanno esperienza e che noi aiutiamo anche a leggere in termini più ampi quando la domenica la comunità si raduna per celebrare il proprio credo in Gesù Cristo. Ma siamo noi che dobbiamo aiutarli a fare questa lettura perché da soli non sono capaci. Ecco, queste sono delle piste di riflessione che voi potete riprendere come gruppo di catechisti nella vostra realtà parrocchiale. Qui avevo previsto un po' una lettura diversa di quello che è il brano dei discepoli di Emmaus come modello di catechista oggi che accompagna il cammino di maturazione dei ragazzi, però fatto come un'intervista. Ecco, ma siccome non c'è tempo, passiamo ad un altro file con voi. Si presume che voi conosciate il brano dei discepoli, cioè lo conosciamo tutti il brano dei discepoli di Emmaus, però qui allora facciamo, consentitemi un compito in classe, ma una piccola verifica di cosa vuol dire essere catechisti nello stile del discepolo di Emmaus. Per cui è necessario che voi abbiate un foglio di carta, e ce l'avete, una penna, e dovete rispondere per iscritto ad alcune domande, scegliendo la risposta 1, 2 o 3 delle domande che seguono. Cioè, questo è un tipo la schedina del Totocalcio, proviamo a fare 13. Dunque, pensiamo al brano dei discepoli di Emmaus, che noi abbiamo presentato ai ragazzi, io l'ho presentato a voi, ne abbiamo commentato insieme. Ecco, Gesù si accostò e camminava con loro. Accostarsi, cosa vuol dire per noi catechisti maturare nella competenza, nella capacità di accostarci ai ragazzi con amicizia rispettosa e discreta? Accostarsi, dunque, cosa vuol dire? Domanda 1. Essere come loro? A. B. Avere attenzione, rispetto, pazienza e discrezione? C. Cercare di non contraddirli? D. Dare l'impressione di seguirli ma poi spingerli verso il giusto? E. Lasciarli fare per correggerli quando sbattono il muso? Provate a scegliere anche più di una risposta per questa domanda. Secondo voi, qual è la risposta esatta? Gesù si accostò e camminava con loro. Camminava con i due discepoli, camminare con i giovani. Gesto di affetto e compagnia che rispetta il passo del più debole. Camminare con i nostri ragazzi. Risposta A, è la tattica migliore per convincerli. Risposta B, essere convinti che anche il bambino ha diritto di cercare la sua strada. Risposta C, se gli stai vicino è più facile che poi vengano con te. Risposta D, avere il coraggio di spendere del tempo con loro. Nella seconda domanda ripetete quello che secondo voi è la risposta giusta, le risposte giuste. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Per farsi riconoscere, Gesù cosa fa? Si fa compagno di strada, è discreto e non piomba addosso come un macigno. È così, devi sapere che è questo, ma aiuta a capire che è una presenza piacevole, si affianca al loro viaggio, si sta bene con lui, si sta bene con la catechista, con il gruppo, nella comunità. Allora, per farsi riconoscere nella propria autorevolezza di catechista che annuncia, terza domanda, risposta A, non bisogna dire mai di no, assecondarli in tutto. Risposta B, dare l'impressione che si è d'accordo ma poi fare in modo che facciano come dico io. Risposta C, sia per i sì che per i no, stimolare a comprendere le ragioni di una mia affermazione. D, far capire chi è che comanda qui. Scegliete. La valutazione è personale, individuale e segreta. Altra domanda, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino con il volto triste? Quando non c'è più speranza siamo tristi, no? Suscitare domande, a partire da quello che i ragazzi vivono, accorgersi di ciò che vivono a partire da lì, di quello che li tormenta, di quello che si agita nel loro cuore. Allora, un catechista che è capace di suscitare domande, cosa fa? Deve chiedere sempre quali problemi hanno? Deve parlare di ciò che vogliono loro? Conoscere a fondo i loro problemi e le loro situazioni? Non avere, non seguire programmi precisi, ma affidarsi all'improvvisazione? Leggere i messaggi non solo verbali dei ragazzi. E penso che ieri il professor Ricci l'abbia un po' messo in evidenza come il linguaggio simbolico è molto utilizzato dai ragazzi. Magari stanno attenti, però pensano ad altro, oppure il movimento delle mani. Ecco, vado avanti. E gli spiegò loro e il loro cuore ardeva, la capacità di narrare nella catechesi, no? La storia della salvezza. Far ardere il cuore, accorgersi di ciò che vivono e partire da quella situazione che vivono per portarli ad un incontro, ad una lettura che va oltre al semplice orizzonte umano. A questa domanda quale risposta? Saper far vedere i sì dietro i no, non offrire ricette ma stimolare la ricerca, C, tenere sempre presente che sono piccoli e quindi non capiscono cose importanti e difficili, testimoniare con la vita la bellezza delle risposte che diamo, avere riferimenti sicuri, scusate l'errore. Ma essi insistettero, resta con noi Signore perché si fa sera. Gesù fece come se dovesse andar via e quindi... E noi catechisti mettersi nell'atteggiamento di essere servi inutili, no? Che con gratuità offriamo il nostro servizio e che non pretendiamo nulla in cambio per ciò che facciamo. Essere convinti che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E se lo fai per interesse se ne accorgono e ci fai brutta figura, oppure apparire sempre perfetti. Si aprirono i loro occhi e lo riconobbero allo spezzare del pane. Lo spezzare del pane, il gesto simbolico della condivisione, dell'aiutarsi, il gesto di comunione, che guardate che è il gesto della carità, non a caso annuncio, celebrazione, carità, no? Che una comunità cristiana vive, è quello che fa cadere tanti muri, che rivela anche l'essenza del cuore di Dio, che è amore. Ogni gesto di comunione, di accoglienza, di solidarietà, di dono gratuito, apre gli occhi. Una comunione che dura tutta la vita, il gesto dello spezzare del pane, essere educatori preparati dal punto di vista dei contenuti e della didattica, un gruppo di educatori, catechisti, bello, vivace, generoso, motivato, educatori bravi a far giocare e divertire, educatori capaci di riconoscere Gesù nello spezzare del pane. Si aprirono i loro occhi, lo riconobbero lo spezzare del pane. Risultato. Alla prima domanda sono state date altre risposte non sbagliate, ma preferibilmente la prima: attenzione, rispetto, pazienza, discrezione. Sono atteggiamenti che il catechista deve maturare in sé. Seconda domanda, due possibilità di risposta: essere convinti che il bambino, il ragazzo, il preadolescente ha diritto di cercare la sua strada, oppure avere il coraggio di spendere tempo con loro per conoscerli. Quarta domanda, al di là del giusto o sbagliato, scusate, forse non ho fatto una relazione sistematica puntuale, ma ho voluto, diceva Don Emanuele, scommetto in un modo diverso di comunicare con i catechisti, proprio per dire che c'è un modo diverso di coinvolgere, di far passare dei contenuti, dei valori con uno stile diverso, ma questo significa metterci in gioco e sfidare noi stessi, pur rimanendo autorevoli, riuscire anche a parlare un linguaggio diverso, lasciandoci aiutare da loro stessi. Io concludo qui e lascio a voi, bravi non per il totale, ma per aver giocato, e volevo concludere con voi cambiando in preghiera quello che abbiamo vissuto e appreso. Vi dicevo, quali sono quelle forme, quei momenti che sono sempre presenti nell'incontro di catechesi e quali si possono cambiare? Abbiamo pregato, ma alla fine, dopo un'esperienza di condivisione. Allora, questa preghiera, a mio avviso, forse sarà più sentita, più partecipata, proprio perché c'è stato un vissuto di gruppo comune che aiuta ad interiorizzarlo.